Novella 25. Il figliolo del re di Portogallo, raccontata da Giovanni Becheroni Contadino. Il re di Portogallo aveva un figliolo di nome Pietro, di molto voglioloso di pigliar donna, ma a modo suo lui nulla trovava. Un giorno che Pietro riveniva da caccia, passa per una strada della città e sulla porta di una bottega di ciabattino vede una bellissima ragazza. Questa ragazza aveva una bellissima capelliera che tutti i suoi capelli parevano d'oro e folti, e poi due occhi neri e brillantini e come lagrimosi dentro, e una cera rosata come una mela. Dice Pietro in fra sé: «Oh, che bella ragazza per essermi sposa!» Arriva al palazzo, posa lo stioppo in un cantuccio e si riveste da par suo, e poi ritorna fora. Tant'è ivo ire a discorrere con seco, rimuginava Pietro. Peccato che la sia figliola d'un ciabattino. In quel mentre Decotelo alla bottega del ciabattino e si mette a chiacchierare con la ragazza e si accorge che lei non era soltanto bella ma anche ben rallevata, sicché dunque se ne innamora a morte. Dice Pietro: «Mi vo tu per sposo?» «Che lei fa celia», risponde la ragazza. «Ma che gli pare? Lei è figliola del re e io sono la figliola d'un povero ciabattino, non c'è paragone». Dice Pietro: «Non importa e non fo celia, se tu mi vo ti sposo». Per farla corta si promessano di sposarsi e Pietro dopo se ne andiede al palazzo perché gli era l'ora di desinare. Quando si furono messi a tavola ed Ebban cominciò a mangiare e arrivorono alle frutta, dice Pietro: «Signor padre, mi son risolto a pigliar donna e la sposa io l'ho bella trovata». Il re, nel sentir questa novità, da principio si rallegrò tutto e gli domandò al suo figliolo chi era questa sposa, sicché lui glielo disse. Dice il re, sconturbato a bono: «Ma che, una figliola d'un ciabattino? E non è una donna per un re. Che direbbe la nobiltà e tutto il popolo nel vedere una ciabattina sul trono di Portogallo? No, davvero, questo matrimonio non si può le fare». «Signor padre», disse allora Pietro, «mi dispiace che lei non sia contento, ma io gli ho promesso e gli ho data la mia parola di re a questa ragazza di sposarla. Dunque lei vede bene che bisogna che la sposi». «Quando è così», disse il re, «mantenete pure la parola, ma fuori del palazzo e del regno. Qui non ci vò nessun de due». Dopo pochi giorni lo sposalizio fu fatto, ma in senza sciali, e gli sposi, montati con una cameriera in una vettura, se ne andorno per le poste e si rivolsero in verso Parigi. Quando fu notte, Pietro, la sua sposa e la cameriera s'addormirono dalla stanchezza, e i vetturini, camminato un pezzo per un lungo stradone, arrivi a Duvie, siccome era di molto buio, scambio di pigliare quella a manca, sbagliorno e messano i cavalli per quella a manritta, e si sperderno in una macchia folta che non ci si vedeva lume. A un tratto, d'ecco, ti sbucano fora un branco di bestie feroci e assaltano i vetturini e i cavalli e gli divoran tutti in un lampaneggio. A quel fracascio si sveglia Pietro e chiama i vetturini, ma nessuno gli risponde. Gli era morti, lo credo. Sicché lui scende e lì per terra non scopre altro che gli stivali di quei poveri sciaurati e gli zoccoli dei cavalli. Impaurite scesano allora anche le donne e tutti assieme alla meglio cercorno di scappare a piedi fuori della macchia, e arrivi strafelati a un luogo aperto, Pietro con delle frasche fece un capannotto e ci si mettie da dentro a riposare il resto della notte, alleniti dalla paura e dal correre. A giorno poi che spuntava il sole, Pietro si leva e vede alla lontana una fonte d'acqua viva, sicché lui piglia lo stioppo, che mai non lo lassava, e si avvia l'aone per lavarsi. Come fu alla fonte, si cavò il cappello di capo e su ci posò un anello con un brillante che teneva nel dito, per ribrucarsi più alla libera il viso e le mani. Ma in quel mentre che lui si risciacquava, d'ecco ti apparisce volando un uccellino. Gli becca l'anello e poi va a posarsi su d'un frutto. Pietro abbranca lo stioppo e corre di viato per tirargli. Ma l'uccellino, quando Pietro si impostava, via, su d'un altro frutto più lontano. E quello rieto. Insomma, corse Pietro tutta la giornata e non potette mai tirare all'uccellino, che finalmente a notte s'appollaiò tra il fogliame d'un albero e non ci si vedeva più con quel buio fitto. Gli rincresceva di perdere il suo anello a Pietro e si mettiede però sotto l'albero a dormire con l'idea d'ammazzare l'uccellino a malapena si levasse il sole. E di fatto a bruzzolo Pietro steva di già impostato col suo stioppo per tirargli all'uccellino. Ma quello più furbo gli scappò da capo e di frutto in frutto menò Pietro tanto lontano per insino a un muraglione alto alto, lo traversò e sortì dalla vista di Pietro. Pietro, disperato, principia a girare attorno al muraglione per cercarvi un'entrata. Delle porte però non ce n'era di nessuna sorta, soltanto un grand'albero da un lato gli aveva una rama sporgente in sul muraglione e lo soframmontava. Sicché Pietro non stiede a far discorsi, si arrampicò in vetta all'albero, si sdrucolò in sulla cresta del muraglione e di lassù guardava dentro se scoprisse l'uccellino. Lui vedde, in quel serrato, un bel giardino e lontano per le terre l'uccellino beccava a suo piacere. Sicché Pietro, con l'aiuto della rama sporgente dell'albero, si calò giù e adagio e con lo stioppo al punto andava accostandosi all'uccellino per tirargli. Quello però al solito fuggì via, ritrapassò il muraglione e disparse. Pietro e non sapeva più quel che si fare, ma in ogni modo voleva sortire di lì e con degli sforzi inutili si provava a arrampicarsi su per il muraglione, che gli era impossibile. E nel mentre dunque che Pietro non rinusciva nei suoi sforzi, d'eccoti a un tratto comparisce un mago con due occhi che gli schizzavan fuoco e tutto arrabbiato gli urlava: «Birbone, ladro, ti ci ho colto a sciupinare e a trepilarmi il giardino e le piante!» Dice Pietro: «No, signore, voi sbagliate, io sono entro qui per questo e per questo e non ho avuto l'idea di guastar nulla e neppure di rubarvi». Ma il mago non volse sentir ragione e gli tralucevano gli occhi dalla stizza e voleva Pietro morto in tutti i modi. Pietro si trovò al perso con quel mago rabbioso e per abbonirlo gli si buttò in ginocchioni col supplicarlo che non l'ammazzassi e gli fece il racconto per filo e per segno di quel che gli era intravenuto. Dice il mago: «Bene, bene, si vederà col tempo se te sei veritiero o puramente bugiardo. Vieni intanto con me col mio palazzo». Vanno dunque al palazzo e ci steva la maga, moglie del mago. Domanda lei: «Che c'è egli di nuovo, marito?» Dice il mago: «Io trovo questo giovane a sperperarmi il giardino, che se ne fa?» Risponde la maga: «Guà, se gli è vero quel che lui ha raccontato, bisogna compatirlo. Provalo, marito, se lui è bugiardo o no, e se è buono a qualcosa. E dopo provato si delibererà quel che sa da farne». Dunque Pietro viense messo come giardinieri e ortolano e lavorava la terra di quel rinserrato e prudente e pronto all'ubbidienza lui contentava quei due in ogni cosa e gli teneva per bene e ravvia la coltivazione, sicché il mago e la maga erano allegri e gli pareva quasimente d'avere acquisto un figliolo. Passati che furono di molti mesi, il mago disse un giorno a Pietro: «Sai, Pietro, tu m'ha a vangare questo campicello che è qui, per chi ci vuol fare una sementa a mi modo». Pietro si mettiede subito a vangare e in quel mentre che deva giù di gamba e di stiena, d'eccoti che vede l'uccellino dell'anello volar giù nel lavorato e razzolarvi con gli ugnelli. Pietro non istiede a dir che c'è, corre lesto a pigliar lo stioppo, si imposta, tira l'uccellino e l'ammazza e nel gozzo gli sente con le dita che c'aveva sempre l'anello. Alla botta viense anche il mago e scrama: «Che è egli successo?» Dice Pietro: «D'eccovi, zio!» Lui il mago lo chiamava con quel nome di zio. «La prova manifesta chi sono un galantuomo e che vi raccontavo il vero quando per la prima volta in entrai in questo giardino. Badate, io ho morto l'uccellino che mi rubò l'anello e l'anello lui e l'ha sempre nel gozzo». E difatti, andati al palazzo, tutta due subito apersano il gozzo all'uccellino e tirorno fuori l'anello tale e quale. Dice il mago: «Ora poi te puoi considerarti come mio vero figliolo e padrone qui da quanto me, perché ho veduto e conosciuto che te sei un bravo ragazzo e che le bugie te non le sai dire». In ogni mo Pietro non era contento di starsene lì chiuso in quel giardino e sempre s'appalesava voglioloso d'andar via. Sicché il mago, sentuta questa sua ferma idea, non aveva core di scontradirlo per il bene che gli portava come a suo figliolo e un giorno gli disse: «Senti, n'escire di qui non si pole in senza gran risti, perché il paese è tutto pieno d'animali selvatici. Anzi, io non so come tu sia scampato da loro prima di venire da me. Se però tu aspetti, io conosco quando ci sarà tempesta in nel mare, che allora l'acqua arriva per insino alla cresta del muraglione e ci vengono dei bastimenti e gli legano a quei campanelloni che tu avrai visti. Se tu aspetti, tu potrai andartene con uno di quei bastimenti». De mesi purtroppo ne passorno di molti, quando finalmente il mago disse a Pietro: «Domani c'è tempesta a mare, Pietro, se tu sei sempre della li stessa idea, preparati pure alla dipartenza. A me mi rincresce, ma fai il comido tuo. Prima però vai nel mio tesoro e piglia quattrini a tuo piacimento. Pietro non se lo fece dir due volte, e sceso giù in nel tesoro s'empiette le tasche di belle monete. E siccome il giorno dopo la tempesta gli accadette davvero, e i bastimenti in bondato stevano legati alla cresta del muraglione, Pietro andiede a uno e domandò: «Capitano, per dove?» risponde il capitano: «I vo al porto di Spagna». «Bene», dice Pietro, «e i vengo con voi e mi sbarcherete al porto di Spagna». Detto pertanto addio al mago e alla maga, e col ringraziargli del loro buon cuore in verso di lui, Pietro montò in sul bastimento e in pochi giorni fu al porto di Spagna, e lì scese a un albergo per riposarsi del suo viaggio. Quel che fare nel porto di Spagna non lo sapeva Pietro, sicché disse al camberiere dell'albergo che ci sarebbe il modo di trovare un impiego in questa città. «Perché no?» gli ha risposto il camberiere. «C'è un uomo che fa appunto quest'arte di cercare impieghi a chi ne vuole e capita qui ogni mattina. Lui di certo sarà capace di contentarvi». Poco dopo, d'eccoti infatti quell'uomo, e Pietro gli domandò se lui aveva come impiegarlo. Dice quell'uomo: «Oh, se vi garba, manca il camberiere al governatore della città e sarebbe proprio un posto buono per voi». Si trovarono d'accordo e quell'uomo condusse Pietro dal governatore e divenne il suo camberiere fidato. Dunque Pietro tutti i giorni andava a accompagnare a scuola i figlioli del padrone, e il padrone gli era usato di dare ai ragazzi una tascata di quattrinelli perché loro s'avvezzassino a far la lemosina per la via. E però a chi gli chiedeva qualcosa per amor di Dio gli devano un quattrino per uno, e Pietro in scambio gli deva un paolo a testa di quelli avuti in regalo dal mago. Subito si spargette per la città questa nuova, e il popolo cominciò a mormorare contro il governatore e badavano a dire: «Sarebbe più meglio che fosse governatore il camberieri e no quell'avaraccio». Insomma, fecero un tumulto e corsano sotto le finestre del governatore a bociare: «Abbasso il governatore! Non si vuole Pietro camberieri per nostro governatore!» Ma Pietro s'affacciò dalla terrazza e fe cenno con la mano che tutti stessan buoni, e la gente a quel cenno se n'andiede. Ora bisogna sapere che il governatore gli aveva anche una figliola grande da marito che s'era innamorata di Pietro, e quando vedde lei che il popolo lo voleva nel posto di suo padre, fece tanto che il governatore fu obbligato a concederglielo per risposo. Infrattanto Pietro seguitava le sue lemosine sempre di più moneta, perché lui regalava per insino due paoli a testa. Sicché ne nascette un altro tumulto più grande del primo, e il governatore dove andarsene via a una sua villa fuori della città, e nei suoi piedi ci ne entrò subito Pietro, e lui governava tanto bene che ogni persona gli era contenta. Ma per fare un passo addietro, ritorniamo alla moglie e alla camberiera che Pietro aveva lassate in quel capanno di frasche quando l'uccellino gli portò via l'anello. Le donne, sperso Pietro e non vedendolo più, si messano a ricercarlo, e dopo di molti mesi, cammina cammina, arrivorno anche loro a piè dentro al porto di Spagna, e accomide in un albergo da un perrucchiere si fecero tagliar corti i capelli, e da un sarto presano dei vestuari e a così si trasfigurirono da uomo. Poi al camberieri gli dissero se c'era modo di impiegarsi in qualche casa. Risponde il camberieri: «C'è un uomo apposta che cerca servitori per gli altri. Se vi garba, tra poco lui ha da venir qui, voi potete parlarne con seco». L'uomo allora solita ne entrò nell'albergo e le due donne gli manifestorono il suo pensieri. Dice quell'uomo: «Oh, appunto manca il coco e il camberieri al nostro governatore nuovo della città. I vi metterò lì tutta a due». Fatto dunque patti, la figliola del ciabattino pigliò il posto di coco e la sua cameriera quello di camberieri. Ma né Pietro riconobbe loro, né loro riconobban punto Pietro. Passato che fu diverso tempo, dice un giorno Pietro alla sua moglie, la figliola del governatore: «Oggi a desinare i non ci sono e m'hanno invito fuori a certi signori e ti lasso sola». «Guà, fa pure il piacer tuo», rispose la moglie. «Io anderò, per non m'annoiare in casa, alla villa del mio babbo a starci qualche po' di giorni e a tenergli compagnia». E loro fecero così, e ognuno per i suoi versi. In nel palazzo gli erano rimasi il coco e il camberieri, ovvero sia quelle due donne travestite a quel mo. Dice il coco al camberieri: «I vo pulire per bene la cucina, oggi che i padroni non c'enno. Tieni un po' quest'anello che mi diede il mio sposo quando ci si prese, e io non lo vorrei sciupare». Il camberieri prendette l'anello e per non isperderlo se lo mettiede nel dito, e poi lui pure salì la scala per rifare la camera dei padroni, ma lì, per non isgraffiarlo, l'anello se lo cavò di dito e lo posò in sul cassettone, con l'idea di ripigliarlo finito le faccende. In scambio lo smenticò in quel posto. D'eccoti la sera ritorna Pietro, cena tutto allegro e poi va a letto. Ma quando lui si levò la mattina dopo, vede subito luccicare l'anello in sul cassettone. «Di chi è quest'anello?» sclama, e lo piglia tra le mani, e gli pare d'averlo visto dell'altre volte. Suona deviato il campanello, e il cambriere corre a sentire quel che Pietro comanda. Dice Pietro, «Di, chi ce l'ha messo quest'anello in sul mio cassettone? Di chi è egli?» «Oh, mi perdoni, signor padrone», ha risposto il cambriere, «la colpa gli è tutta mia, e ce l'ho lasso io l'anello per smenticanza. Non è però mi proprietà, bensì del coco. Chiama dunque il coco», dice Pietro, ed eccoti il coco vien su. Per non farla tanto lunga, chiedi, domanda, rispondi. Finirono tutti per riconoscersi. Ma se le donne gli erano allegre, Pietro no di molto, perché lui pensava a quell'altra moglie presa lì in Spagna e proprio non sapeva come accomidar questo imbroglio. Quando però la figliola del governatore riviense di campagna, Pietro si fece un animo e gli raccontò tutte le sue avventure e come gli era capitata in sì nel palazzo la sua prima moglie. «Dimmelo te come si rimedia, io non lo so davvero», dice la sua seconda moglie. «Oh, e si può anche stare tutti assieme, d'accordo. Per me tanto, in un son punto gelosa che tu abbi due a scambio d'una moglie. E turchi ne mantengan di più. Dunque, stiamo uniti». A Pietro non gli parse vero di sentir parlare a quel mo la figliola del governatore. Che allegria con due mogli e tutte pane e cacio in fra di loro. Venuta la sera, dice Pietro. Dunque, chi sta a dormir con meco? Dice la figliola del governatore. È troppo giusto che tocchi stasera alla tua prima moglie, dopo tanto tempo che non vi siete più visti. Sicché Pietro se ne andiede a letto con la sua prima moglie. Ma quando fu passa qualche ora che loro si trovavano assieme, d'eccoti la figliola del governatore piglia due pistole e va alla porta della camera. Picchia e domanda. «Si può ne entrare?» «Ne entra pure, c'è posto anche per tre nel letto», risponde Pietro. «Lei però va, in senza tanti discorsi, vicino a due sposi, e con due pistolettate nel capo ammazza Pietro con la sua moglie». «Che gelosa birbona! Fu proprio un gran tradimento il suo!» A quel rumore tutti si svegliorno impauriti nel palazzo e corsano a vedere in camera di Pietro quel che era successo. E si trovano davanti agli occhi quel brutto spettacolo. Subito le guardie arrestorno la figliola del governatore, che il giorno dopo, menata in piazza tra mezzo al popolo sollevato, la legorno su una catasta di legne e vestita con una camicia di pesce, lì viva la bruciorno per il delitto che aveva commesso.